Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi con noi Marzia Marzola e Massimiliano Griner, i registi del documentario I misteri dei giganti di Monteprama, prodotto da Rai Cultura. Benvenuti.
Grazie, grazie mille.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Mi associo e ringrazio tutti per ascoltarci.
Grazie a voi per essere venuti. La prima domanda che vi faccio è: cosa vi ha ispirato a creare un documentario sui giganti di Monteprama e qual è stato l'aspetto più affascinante di questa civiltà nuragica che volevate trasmettere al pubblico?
Come sappiamo, questo documentario fa parte di una serie, Italia Viaggio nella Bellezza, è un episodio di questo programma che va in onda da diversi anni, e a un certo punto ci è stato chiesto di realizzare un documentario su Monteprama perché rientrava indubbiamente tra quelle grandi eccellenze culturali, è indubbiamente un aspetto del nostro patrimonio che non poteva essere trascurato, in cui la trasmissione prima o poi si sarebbe necessariamente imbattuta. E l'aspetto che credo più affascinante in questo caso particolare, che un popolo, se vogliamo usare questa parola in senso positivo, quello sardo, una nazione a tutti gli effetti, torni a dare importanza al suo retaggio più antico e lì riscopra le sue radici, la sua appartenenza. Io credo che questo sia oggi l'aspetto più importante, perché l'eredità del passato deve essere qualcosa di comunque vivente, non deve essere un cumulo di macerie in cui cerchiamo un significato che non ci aspettiamo in qualche modo di trovare già. E venendo in Sardegna, trovando una straordinaria ospitalità da parte delle persone che abbiamo incontrato, ho capito che i sardi stavano cercando a Monteprama le tracce della loro presenza su questo territorio da epoche immemorabili, perché volevano collegarsi a una storia plurimillenaria, e credo che questo sia l'aspetto più affascinante di questa vicenda.
Io posso aggiungere che il tema dei giganti di Monteprama, diciamo, già era un po' di tempo in redazione che così pensavamo che poteva essere di interesse per il nostro programma, che è appunto Italia Viaggio nella Bellezza. Poi, appunto, essendoci state delle recenti scoperte e il progetto di una nuova collocazione museale, ci è sembrato il momento adatto per realizzare la puntata su questo tema e su queste scoperte. Personalmente la cosa che mi ha molto affascinato è stato il fatto, appunto, che questa scoperta ha aperto delle nuove ipotesi, no? Sulla storia, appunto, degli abitanti della Sardegna, dell'età nuragica, e quindi mi è piaciuto il fatto che sia, diciamo, un lavoro, un po' un work in progress che si sta realizzando, cioè comunque una scoperta che apre dei nuovi scenari su cui le persone interessate stanno valutando e lavorando. Questo mi è piaciuto molto, perché non è qualcosa di definito ancora, e quindi anche l'incontro con i vari referenti che abbiamo intervistato, che abbiamo conosciuto, ci ha permesso di sentire proprio, spero, insomma, anche di portare nel nostro documentario queste ipotesi anche diverse o non del tutto allineate, non del tutto concordanti.
Ma quali sono le teorie più intriganti che avete esplorato sul tema Monteprama e come avete deciso di presentarle nel film?
Come ha spiegato bene Marzia, questo è un documentario che attraversa delle ipotesi, e bisognerebbe che fosse sempre così. Le cose più vicine a noi ci sembrano chiare, e a volte non lo sono nemmeno quando sono vicine. Ci sono ancora molti dubbi su fatti accaduti pochi anni fa e dovremmo coltivarli con cura, perché il dubbio e le domande sono più importanti che le risposte. E Monteprama è un luogo del tutto misterioso. Misterioso non significa soprannaturale, naturalmente. Significa qualcosa su cui bisogna fare chiarezza, ed è molto difficile perché il passare del tempo rende molto difficile delle risposte univoche. Sicuramente la natura di questo luogo rimane ancora tutta da verificare. Si tratta di un luogo di sepoltura, città in qualche modo che raccoglie i resti di uomini valorosi, oppure è un luogo in cui questo valore militare o bellico e civico viene portato a essere onorato, magari anche ai popoli vicini, senza che questo luogo sia collegato direttamente a un fatto storico, non lo sappiamo. La natura stessa del luogo si presta a una serie di interpretazioni che fanno pensare che sia anche un sacrario consacrato appunto a degli eroi o persone che sono state scelte dalla comunità per rappresentarla al suo meglio. Di fatto questo è un interrogativo aperto, perché è un luogo che non ha, da quello che abbiamo appreso naturalmente, io sto riferendo cose che persone serie studiano da anni, è un luogo che non ha eguali sostanzialmente, non solo in Sardegna ma nemmeno in Europa. E questo è veramente, veramente affascinante, perché ci consente di esplorare tutta una serie di possibilità che naturalmente solleticano la nostra fantasia e ci spingono a cercare dei parallelismi con luoghi magari più conosciuti, senza contare che questo luogo è a tuttora un luogo di grande bellezza, anche se in parte ovviamente musealizzato, perché le statue che rappresentano i guerrieri, se così sono, naturalmente adesso si trovano in un luogo diverso da quello in cui sono state evidentemente alzate. È anche interessante il fatto che a un certo punto questo luogo decade, viene abbandonato, o forse viene sistematicamente demolito dall'attacco di qualche comunità rivale, non lo sappiamo. Però di fatto non solo è misterioso il luogo, ma è anche misterioso la ragione che ne ha decretato la scomparsa.
Un aspetto che io ho trovato estremamente interessante è il fatto che sia primo tipo di tombe individuali, no? Che è stato ritrovato, insomma, mentre prima, fino alla scoperta di Monte Brama, si parlava sempre di tombe collettive della civiltà nuragica. Quindi questo aspetto così, che appunto apre molti interrogativi, ripeto, perché le teorie, insomma, gli studi, le valutazioni sono tuttora molto aperti, insomma, su varie ipotesi. Ecco, questo aspetto delle tombe individuali a me ha molto colpito, insomma. Insomma, apre diverse ipotesi, appunto, come diceva Massimiliano. Credo che un altro elemento che mi ha toccato molto, mi ha interessato, mi ha colpito forse anche proprio personalmente, è proprio la partecipazione delle persone, delle persone che vivono, insomma, lì, a questa atmosfera di ricerca. Abbiamo avuto l'opportunità anche di conoscere delle persone, così, degli amatori dell'archeologia, non soltanto gli esperti, non soltanto i referenti, diciamo, istituzionali o responsabili degli scavi, ma anche persone normali che comunque sono molto interessate e quindi fanno le loro ricerche. Infatti anche nel documentario abbiamo voluto inserire una piccola partecipazione di questi due amici, un signore più di età e uno più giovane che vola col deltaplano, che sono alla ricerca di alcune tracce di questo loro passato a cui sono molto legati. Questo è un altro aspetto che forse porta nel documentario qualcosa in più, che è proprio il rapporto col territorio e quindi quanto quel territorio rifletta, insomma, come diceva anche Massimiliano, il proprio passato e il desiderio di scoprirlo e di conservarlo, insomma.
Il vostro documentario ha trionfato al Sardegna Archeo Film Festival e ha conquistato il premio del pubblico. Come vi sentite riguardo a questo riconoscimento e cosa pensate abbia toccato così profondamente il pubblico?
Intanto io sono orgogliosissimo di questo risultato, perché in qualche modo vedo ritornare quelle cose che ho incontrato insieme a Marzia durante i sopralluoghi, le riprese e tutto il periodo in cui siamo stati in Sardegna per realizzare questo lavoro. Io credo che sia stata notata la passione che abbiamo messo in questo lavoro, nonostante non fosse la nostra terra. Nel mio caso, devo confessarlo, non conoscevo ancora la Sardegna, mentre so che Marzia è un'estimatrice da tempo, però credo che si sia notato l'affetto e anche il trasporto con cui ci siamo calati in questa storia, perché era una storia estremamente affascinante in un territorio di una bellezza forse non abbastanza conosciuta. E quindi credo che il pubblico abbia soprattutto apprezzato questa passione, perché quando riesci, le circostanze naturalmente consentono di metterlo, non è solo un fatto di pura volontà nostra, ma il fatto stesso che siamo andati in un luogo che ha ispirato questi sentimenti, ecco, penso che sia stato compreso. Cioè, non eravamo lì per svolgere, anche se giustamente c'erano dei fatti contingenti che riportavano l'interesse a Monte Brama, però ecco, io credo che abbiamo intercettato qualcosa che c'era nell'aria, perché è qualcosa che si percepisce, e forse il documentario, restituendolo, ha dato al pubblico un senso di appartenenza, quella stessa che si cerca in quelle statue. Perché non dimentichiamoci che sì, è vero, è un sito archeologico antico della Sardegna, ma non è un simbolo di identità unicamente per il popolo sardo, perché ovviamente tutti gli italiani sono interessati a trovare le loro radici più arcaiche, a conoscere il nostro passato lontano, a sapere che ci sono state delle civiltà che hanno preceduto la nostra, che c'erano già prima ancora di Roma, con cui si sono confrontate le civiltà successive. Quindi c'è un filo ininterrotto di identità, di una ricerca anche identitaria, che secondo me rende tutti noi un po' sensibili, e quindi penso che questa cosa sia emersa.
Chiaramente mi ha fatto molto piacere questo premio, questo riconoscimento, perché appunto a volte perdiamo un po' il filo del perché facciamo questo lavoro, no? Che comunque è un lavoro dove mettiamo tanta, non solo anche passione, ma insomma un lavoro di riflessione, di studio, di approfondimento, e comunque il fatto che sia stato apprezzato da un pubblico diverso da quello esclusivamente televisivo, perché poi non andiamo in onda su Rai Storia, quindi insomma abbiamo poi sempre un pubblico molto d'élite, diciamo ristretto di spettatori, e invece ecco che sia stato apprezzato lì in un festival sul territorio, è bello, è una partecipazione diversa, e quindi a me ha fatto veramente tanto piacere. Credo che sia stato apprezzato per quello che ovviamente ha detto Massimiliano, un po' perché anche rendeva appunto questa l'immagine di questo territorio in Sardegna, non sempre forse conosciuto come altri, che io stessa insomma ho conosciuto grazie a questo lavoro, nonostante abbia girato tanto in Sardegna, ma quella zona non la conoscevo e sono rimasta veramente innamorata, insomma un territorio più autentico, più selvaggio, diciamo meno modificato, e questi scenari e queste ricchezze incredibili sia dal punto di vista dell'archeologia e del territorio invece naturalistico, della cultura, della gente, insomma è stato bellissimo anche conoscere i pescatori, insomma sono state comunque sempre queste esperienze di approfondimento che poi si allargano anche a altre tematiche che sono vitali lì, che non abbiamo potuto approfondire quanto io magari avrei voluto, però per esempio anche tutta la storia dei pescatori è molto bella, insomma è molto interessante lì a Cabras, e quindi è stato anche molto bello dal punto di vista proprio umano nello scambio che abbiamo avuto con le persone del posto.
Quali sono i vostri prossimi progetti? Avete in programma di continuare a esplorare altri aspetti della civiltà nuragica o della storia sarda?
Al momento non credo, sinceramente io personalmente sarò impegnata adesso su altre cose, un progetto completamente diverso, sempre per Italia Viaggio nella Bellezza, che è una cosa sulla nuova Grande Brera, insomma il museo che verrà ingrandito a dicembre, quindi stiamo già seguendo un po' le fasi della preparazione di questo allestimento, quindi per ora no, non torno in Sardegna, anche se ci sono stata comunque quest'estate in vacanza proprio in quelle zone lì.
Ma io sto preparando un film, però diciamo ci sono dei vincoli, come dire, non dico di segretezza, ma di riservatezza, per cui al momento non posso dire assolutamente nulla, però mi auguro veramente che in futuro potremo tornare in Sardegna, perché è un luogo veramente di storie non ancora raccontate che meritano assolutamente di emergere.
E noi assolutamente aspetteremo i vostri prossimi lavori, nonostante per ora non possiate svelarci molte cose. Allora vi faccio una domanda di riserva, che è una domanda molto molto generale, che però da due persone che fanno film documentari ai nostri ascoltatori potrebbe interessare molto. Quale pensate possa essere il ruolo del cinema e dei documentari nella valorizzazione del patrimonio culturale e storico di una regione?
Io credo che si dovrebbe fare poco e fare molto bene. Sicuramente il cinema documentario, adesso a Venezia ci sono alcuni documentari interessanti che esplorano proprio il rapporto dell'uomo col territorio, col cambiamento climatico, uno degli strumenti che consentono di raccontare un territorio. Non sono gli unici, sono prodotti che fanno fatica ad andare oltre un certo pubblico, nonostante gli argomenti trattati riguardino tutti noi, ma sicuramente rimane tra gli strumenti tradizionali uno dei metodi migliori per entrare in un territorio e esplorarlo. Io penso che comunque oggi esistano anche strumenti diversi, che possono essere anche quello del racconto orale, piuttosto che di autoproduzioni magari a costi più bassi, che però magari proprio per questo consentono una maggiore libertà e possono essere fruite da un pubblico anche più giovane. Quindi credo ad avere un certo ruolo, però difficilmente uscirà, diciamo, soprattutto se vuole mantenere una certa durata in proprio in termini di minutaggio, a conquistare un pubblico giovane. Quindi non escluderei che per raccontare bene un territorio non ci si possa affidare anche a strumenti più contemporanei, purché siano affidati a persone competenti. Io non ho nulla in contrario a altre forme di narrazione, io stesso a volte mi documento su dei territori attraverso dei blogger oppure influencer che possono anche, perché no, interpretare aspetti del territorio. Adesso siamo in una fase, diciamo, nascente, nonostante ormai siano diversi anni che questi strumenti esistono, si sta via via affinando la selezione delle persone più valide, quindi evidentemente occorre non solo la novità dello strumento, del mezzo, ma anche che si unisca alla competenza, perché altrimenti è chiaro che rimane solo la brevità e la superficialità. Però, insomma, penso che ci siano buone possibilità nel futuro per coniugare linguaggi moderni con la stessa profondità che noi abbiamo cercato, insomma, in qualche modo, grazie ai nostri ospiti, naturalmente, di dare al nostro documentario più tradizionale.
Io amo moltissimo il genere documentario, che però in Italia non ha una solida base rispetto, non so, anche alla Francia o alla Gran Bretagna. Il genere documentario fa un po' fatica a bucare, insomma, l'interesse delle persone, anche dei giovani. E invece io penso che, insomma, sia veramente bellissimo. Giustamente non è di facile realizzazione, perché prevede dei tempi più lenti di quelle che sono le trasmissioni televisive, magari più di carattere così promozionale o trasmissioni con dei conduttori di taglio un po' più turistico, eccetera. Il documentario che va ad approfondire richiede dei tempi più lunghi di preparazione, di realizzazione, però chiaramente poi è un risultato diverso. Io credo, mi auguro, visto che mi sembra di cogliere ultimamente maggiore attenzione rispetto a questo genere, che, insomma, nel futuro venga più diffuso, insomma, anche adesso nei festival ce ne sono di più, perché lì, ecco, c'è la possibilità di andare oltre quella che è la facciata, insomma, della comunicazione più conosciuta, più televisiva propriamente detta, che potrebbe portare dei nuovi elementi, insomma, nella conoscenza di alcuni luoghi o territori non sempre così facilmente, appunto, oggetto o non così diffuso, insomma, di comunicazione nella televisione, come dei posti come il Sinis, per esempio, che sicuramente non è stato sempre battuto, insomma, sempre conosciuto.
Ringrazio Marzia Marzolla e Massimiliano Griner, i registi del documentario Misteri dei giganti di Monteprama, per la loro disponibilità.
Grazie mille, grazie veramente di cuore.
Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
Ai nostri ascoltatori ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.